Pagine e Fogli presenta
storie, personaggi, vicende,
persone,
storie,
un incontro che dura 30 minuti,
storie.
Cari amici, buon Natale e buon anno da Alessandra Petitta e bentrovati a Storie. Quest'oggi incontriamo una donna che è riuscita a realizzare un suo grande sogno. Lei è romana di nascita, ma di origine pugliese e calabrese da parte di mamma e di papà. È mamma di una bambina di 8 anni, Matilde, e nella vita fa l'avvocato. È specializzata in diritto civile, commerciale e internazionale, però è da poco diventata una vera star grazie invece alla sua grande passione per la cucina. Perché grazie a questa sua dote ha vinto la seconda edizione di un talent culinario di successo che è MasterChef Italia. È venuta a trovarci Tiziana Stefanelli. Benvenuta.
Grazie Alessandra, buonasera a tutti.
Allora Tiziana, una vittoria, quella dello scorso febbraio a MasterChef Italia, che ricordiamo è un format internazionale che ha grande successo in tanti paesi del mondo. Insomma, solo la vostra edizione c'erano più di, credo, qualcosa come 15.000 partecipanti ai casting. Siete arrivati in 20, diciamo, al programma, e tu sei arrivata prima. Quindi una vittoria che è stata un po' il coronamento di una grande passione che hai sempre coltivato a fianco alla professione di avvocato. Una passione fin da piccolina, raccontavi, nata in famiglia. Quanti anni avevi?
Ma io credo 2 o 3 anni. I miei primi ricordi di giochi in casa con la nonna Nella, che viveva con noi, la mamma di mia mamma, calabrese, bravissima in cucina, stavo lì a prendere i pezzetti di pasta fatta in casa, a fare le polpette di melanzane. Lei faceva il soffritto e magari mi dava i pezzettini di carota o di cipolla che le erano avanzati, e io con un coltellino mi mettevo lì vicino e pasticciavo vicino a lei. Quindi è stata una cosa proprio da sempre, e per me, tra vedere la televisione e stare con lei in cucina, non c'era dubbio, insomma, stavo con lei in cucina, è stata una grande maestra.
So che giocavi con i pentolini.
Ah sì, il mio gioco fondamentale erano i pentolini, che allora erano di alluminio, non erano come questi moderni di plastica. L'alluminio però mi consentiva una cosa molto bella: andavo nel terrazzino e rubavo i candelotti, i ceri che mettevano di fronte alle foto dei santi. E
non si dovrebbe fare.
No, non era carino, ma non capivo, ero piccola. Poi rubavo l'accendino che stava sul tavolino da salotto vicino alle sigarette, che allora i miei genitori fumavano, ora non fuma più nessuno, e accendevo il fuoco sotto le pentoline, mettevo le pentoline su 2 mattoncini nel terrazzino e mi ero organizzata questa cucina da campo, dove lessavo le buccelle, patate, le cose che avanzavano dalla nonna mentre cucinava. Ma anche quando andavo ai giardini con le amiche, loro volevano fare l'altalena, tutti gli altri giochi, alla fine io coinvolgevo tutti quanti a fare le torte di fango, cioè prendevamo la terra con l'acqua, mischiavamo, facciamo le forme delle torte, le decoravamo con foglie, con sassi, rametti. È una malattia, una tara genetica.
Senti, tua nonna cucinava bene, cucinava per tutta la famiglia. Quando è stato che hai sentito veramente il primo odore di buono?
Ci sono nata io nell'odore di buono, perché per nonna è una donna di grande amore, una persona che ha avuto una vita difficilissima e che si è impegnata tantissimo a dare amore nella famiglia, e per lei cucinare era un modo di darci amore. Quindi sono cresciuta con l'odore dei suoi pomodori al riso, con l'odore dei suoi sformati, con le fettuccine fatte in casa, i ragù, veramente una donna eccezionale. Lei ci ha lasciato un bellissimo libro, che era in realtà la sua agenda, non era un libro, con preghiere e ricette. Quindi c'era una preghiera, una ricetta, una preghiera. Molto carino. Noi ora l'abbiamo trascritto e ce lo teniamo in famiglia per ricordo. Mamma all'originale.
Quindi una passione iniziata da piccolissima, però poi nella vita hai fatto tutt'altro.
Ma ho fatto tutt'altro perché i miei genitori comunque sono i genitori del dopoguerra che avevano come ambizione far studiare i figli e dargli un futuro agiato e non, allora la professione di chef non esisteva, c'era la professione di cuoco che insomma che un genitore di quell'epoca sicuramente non spingeva il figlio verso quello, quindi non ho mai pensato di poter fare lo chef, non era proprio nella mia famiglia borghese e invece oggi le cose sono diverse perché fare lo chef è una professione importante, una professione che richiede tanti anni di studio, di preparazione.
Fossi cresciuta oggi, il tuo futuro sarebbe sempre nell'avvocatura oppure avresti fatto subito lo chef?
Ma forse avrei fatto lo chef. Mi piace fare l'avvocato, è una grande passione anche quella. Però certo, la creatività che riesco ad esprimere in cucina tra i codici è più difficile.
Hanno qualcosa in comune la tua professione di avvocato e la tua professione, passione per la cucina?
Secondo me niente. Ed è questa la parte bella, proprio niente.
Sono due cose che viaggiano
sì, perché
parallele.
Per fare lo chef serve comunque la manualità, serve un palato educato, servono degli studi diversi, e poi serve anche seguire l'istinto, cosa che invece nel mio lavoro no, è un lavoro molto razionale, molto quasi scientifico.
Qual è l'aspetto o il momento più bello di questa tua passione? Il fare la spesa, la scelta degli ingredienti, l'ideazione dei piatti, la preparazione, il mangiare?
Allora, no, il mangiare è sicuramente l'ultimo, invece è bellissimo andare a fare la spesa, andare in giro per mercati, sentire profumi, gli odori, i colori, chiacchierare con i commercianti, farsi raccontare l'origine di quei prodotti o come li preparano loro, mi piace tantissimo andare per mercati, è una cosa che amo molto, però forse la parte che prediligo è quella della creazione di un piatto, cioè quando sono in cucina mi metto lì e assaggio e unisco un altro ingrediente e poi mi manca qualcosa e mi viene in mente un'altra idea. Io adoro proprio creare qualcosa di nuovo, esprimere un concetto, cercare di migliorarlo ed è la parte bella. Forse in un ristorante, quando invece tutte le sere devi ripetere sempre le stesse ricette, non è altrettanto divertente. Io a casa ho questo privilegio di poter continuare a cambiare, non rifaccio mai le mie ricette. E comunque se provo a rifare una mia ricetta la cambio, perché poi all'ultimo minuto mi scappa sempre di aggiungere qualcosa.
La domanda è d'obbligo in questo momento. Cosa hai preparato per queste feste, ma soprattutto per il cenone di Capodanno di questa sera? Ci dai qualche piccolo assaggio?
Guarda, c'è un piatto che mi piace tanto e che vi consiglio. Faccio una purea di zucca al vapore.
È anche stagione.
Infatti, una purea di zucca al vapore e la frullo con del burro e del sale, semplicissima. E poi ci adagio sopra delle capesante appena grigliate e una fettina di cotechino grigliata. Il cotechino, anziché lessarlo, lessarlo al, insomma, di solito si cuoce al vapore o dentro sotto vuoti, eccetera, lo affetto e lo griglio. E
quindi
lo metto
questo
sopra. Sì.
Pesce.
Sta molto molto bene. E poi non possiamo dimenticare questa sera la lenticchia. Non ci
certo.
Faremo di certo mancare la lenticchia, che è simbolo di abbondanza, di prosperità, e quindi ci vuole a Capodanno. Io farò delle lenticchie di Castelluccio insaporite con degli odori, sulle quali adagerò un filetto di baccalà cotto appena cotto nel latte.
Ebbene, allora buon appetito per questa sera. A Storie è con noi Tiziana Stefanelli, avvocato di professione, chef per passione, vincitrice della passata edizione di MasterChef Italia. Tiziana, volevo chiederti cosa ritieni di aver imparato da questa esperienza?
Tante cose, Alessandra, ho imparato tantissime cose. Intanto ho imparato che cos'è la televisione, perché per me, io andavo a cucinare, ma mica avevo capito in che cosa mi cacciavo. Poi ho capito che nella vita, se vuoi fare veramente qualcosa, comunque puoi trovare il modo di farla, che se ad una grande passione, ad un talento che Dio ti dona, aggiungi anche la determinazione, l'impegno, puoi comunque raggiungere qualsiasi risultato. E questo è un bel messaggio che ho voluto lasciare a mia figlia con questa mia esperienza, perché mi sono proprio impegnata tanto per vincere MasterChef. Non è stato solamente sì, ho un talento, sono brava a cucinare, ma mi sono messa lì ad approfondire, a studiare, a colmare le mie lacune, a cercare di crescere, di capire. E quindi secondo me è un po' questo che ho imparato, insomma, come anche in un mondo a volte poco meritocratico, se poi alla fine insisti e ti impegni, il risultato si può sempre ottenere.
Ma perché secondo te, Tiziana, oggi c'è questa grande attenzione per la cucina? Insomma, ovunque è pieno di programmi televisivi o gare di cucina, pasticceria, cioccolateria, sono nate scuole anche per bambini che insegnano a cucinare. Ecco, qual è il segreto di questo grande successo?
Ma perché la cucina è trasversale e unisce, non divide. È un argomento perché sullo sport comunque c'è chi tifa la Roma, chi tifa la Lazio, chi l'Inter, chi la Juve, comunque c'è divisione. In politica non ne parliamo neanche. Invece la cucina non divide nessuno, piace a tutti quanti, almeno così dovrebbe essere. E poi è anche un'evasione, un momento di evasione da problemi più seri, più difficili. Ed è qualcosa raggiungibile per tutti, perché un buon piatto, anche con possibilità economiche limitate, si riesce sempre a mettere a tavola con un po' di maestria, ed è questo il grande insegnamento di mia nonna.
Ecco, proprio questo mi dà lo spunto per fare un'altra domanda. Noi veniamo da anni di grande benessere, con quegli anni 80, no? Erano anni di goderecci, quindi questa grande attenzione che invece c'è al cibo oggi proviene forse invece dalla peculiare importanza che proprio gli alimenti, il cibo, questo bisogno primario in un momento così difficile, no? Dove le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, dove i TG ci parlano, no? Spesso di persone che rovistano nei cassonetti anche per raccogliere quello che il mercato ha buttato. Ecco, può essere questa grande attenzione anche frutto di questo momento di crisi forte che si vive?
Beh, sicuramente sì, purtroppo. È vero che c'è gente che rovista nei cassonetti. Nella mia via ci sono 2 o 3 persone che lo fanno tutti i giorni ed è una scena molto triste alla quale non eravamo abituati, non in Italia almeno. Io ho vissuto anche in paesi del terzo mondo, ma in Italia cose del genere prima non ne avevo mai viste. È tutto molto triste.
Anche rispetto alla tua professione di avvocato esperto in diritto internazionale, ti è capitato di toccare proprio con mano, perché insomma la crisi economica oggi investe il mondo intero, ecco, ti è capitato di toccare con mano proprio queste difficoltà?
Sì, anche nella mia professione ogni giorno tocco con mano comunque questo disagio economico che stiamo vivendo a livello mondiale. Vedo aziende in crisi, aziende che anziché creare valore, che creare innovazione, lavorano in difesa per cercare di salvarsi. Forse è stato anche questo il motivo per cui sono andata a Masterchef, perché lo scenario del mio lavoro è un po' più deprimente. Cioè, prima le aziende ti chiamavano per bene, facciamo una joint venture, andiamo a internazionalizzare i nostri prodotti in questo mercato, facciamo distribuzione di questo prodotto, affittiamo questo nuovo magazzino. Cioè, era un lavoro bello, creativo, in cui io come avvocato formalizzavo degli accordi negoziali tra le parti positivi in senso di crescita. Adesso quando chiamano è per fare un recupero crediti, per fare una ristrutturazione del debito con le banche, per assisterli in una procedura fallimentare, ed è un lavoro molto più triste. È più bello avere a che fare con persone positive, creative, che stanno facendo qualcosa in positivo, piuttosto che con clienti che stanno gestendo delle criticità e delle difficoltà. Quindi sì, lo faccio, e lo faccio con responsabilità e passione, però è un po' più pesante, avevo bisogno forse di un momento di leggerezza, e questo mi ha portato in cucina. E forse per la stessa ragione la cucina piace anche ai telespettatori, no? Perché anche loro hanno bisogno di un momento di leggerezza.
Cosa ti ha insegnato, ecco, la crisi in cucina? Cioè, si parla molto di cucina del riciclo, insomma la sapienza, no? Delle nostre nonne era proprio quella che con una spesa oculata riuscivano a fare dei piatti buonissimi, ed erano piatti poveri, no? Ecco, cosa ti ha insegnato la crisi in cucina?
Ma la crisi in cucina mi ha insegnato che non serve ostentare, non serve il caviale, non serve il foie gras, non serve lo champagne. Per cucinare bene, per mettere al tavola i propri amici, i propri parenti e vivere una bella atmosfera conviviale, è sufficiente a volte una patata, un cavolo, una melanzana e due pomodori. Questa è una grande lezione della mia tradizione, comunque, di mia madre, di mia nonna. Forse negli anni 80 me l'ero un po' dimenticata, e ora sto riflettendo molto di più su questo. Sto riflettendo perché non mi sembra proprio etico. Indipendentemente dalle possibilità di spesa di ciascuno di noi, non è proprio etico in questo momento spendere magari 500 euro di tartufo d'alba o di caviale, insomma di storione selvaggio, ecco.
Molti importanti e famosi chef si sono mossi in direzione benefica, cioè hanno messo la loro professione, la loro arte a servizio di opere sociali, di opere di beneficenza. Hanno per esempio cucinato in mense per i poveri. Ecco, ti è mai capitato o ti è mai venuta voglia di farlo?
Ma lo sai che ci ho pensato tantissime volte? Mi piacerebbe moltissimo collaborare, cioè cucinare per la gente. È una cosa che avrei proprio voglia, non so da dove iniziare, dovrei forse accendere il computer e fare un po' di telefonate. E poi mi piacerebbe far assaggiare un mio piatto a Papa Francesco.
La vedo difficile, però nulla è impossibile.
E poi mandiamo un lunchbox. mi sta troppo simpatico.
Vedremo, vedremo. Se ascolta la trasmissione, magari, visto che lui è una persona che chiama direttamente, potresti ricevere una telefonata da Papa Francesco.
Sì, voglio cucinare per Papa Francesco.
Però invece noi ti aspettiamo il prossimo anno e ci racconti di questa nuova esperienza, magari di una nuova collaborazione con una mensa Caritas, dove ogni tanto chi ci va potrà assaggiare i tuoi gustosissimi piatti.
Volentieri.
Ritieni che veramente si possa conoscere una persona in base a cosa mangia e a come mangia?
Sì, Sì, assolutamente. Di solito le persone aperte, generose, proiettate verso gli altri, comunque sono anche più aperte nel cibo, gli piace provare più ingredienti, non sono meno diffidenti nei confronti di abbinamenti innovativi, mentre le persone più chiuse, più riservate, più introverse, con meno capacità empatica con gli altri, di solito mangiano poche cose, sempre le stesse. Poi ci sono quelli disinteressati verso il cibo, che non gli interessa proprio, un nuovo sodo, un'insalata va bene, e di solito queste sono persone che hanno avuto una storia familiare sempre infelice. Perché chi nasce invece nella domenica in famiglia, tutti insieme, con nonne, nipoti, 3-4 generazioni, non può non amare la cucina, non può essere disinteressata alla cucina. Quindi secondo me da come mangia la gente si può capire tanto, insomma, della sua storia e del suo rapporto con la gente.
Tu dai alcuni consigli nel tuo ultimo libro, che poi è un libro che è uscito dopo la vittoria appunto a Masterchef, un libro dal titolo Avvocato in cucina, le ricette di un'avventuriera del gusto, edito da Rizzoli. Ecco, ci sono le tue ricette migliori, ci sono consigli, cosa contieni, cosa racconti?
Racconta la mia storia, le mie tradizioni, racconta, c'è un po' di Calabria, c'è un po' di Puglia, c'è un po' della Sicilia e del Veneto, perché mio marito è metà siciliano e metà veneto, ci sta un po' del Viterbese, perché è una zona che noi amiamo molto, dove andiamo a fare dei fine settimana e quindi conosco molto bene quella cucina, e il tutto però c'è anche un po' d'India, dove io ho vissuto, quindi chutney, le spezie, il tutto però è amalgamato, un potpourri rielaborato. Ovviamente sono delle ricette creative, innovative, però che basano su una tradizione molto molto importante, perché la mia cucina è comunque una cucina nel rispetto della tradizione, ma al passo con i tempi. Non ci può essere innovazione se non c'è tradizione. Non si può passare all'arte astratta se non conosci la figurativa. Un po' è così anche in cucina.
La sera, quando stai per addormentarti, c'è un'immagine, un pensiero ricorrente che ti viene in mente proprio prima di chiudere gli occhi?
Ah sì, certo, il volto di mia figlia. Non solo, ma qualcosa che mi dà serenità, soprattutto se non riesco a dormire, mm-hmm. e magari ho quel momento di ansia nel dormiveglia, e penso a lei e mi addormento.
Una bambina che canta benissimo, che ha una dote innata appunto per il canto, cosa che invece, dici tu, non è successa a te.
No, neanche tanti auguri a te riesco a cantare, una cosa terribile, imbarazzante.
E allora noi facciamo un omaggio a tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto a tua figlia, facciamo sentire una canzone che lei adora, che lei canta benissimo, giusto?
Sì, lei ama molto Adele, uh-huh. e le piace molto Set Fire to the Rain, e la canta molto bene, quindi mi emoziona tanto sentirla.
Ebbene, noi auguriamo buon anno ovviamente a te, Tiziana Stefanelli, ma soprattutto a tutti i nostri ascoltatori, un buon anno, un felice inizio, e proprio sulle note di Adele. Grazie a tutti, grazie a te.
Grazie a voi, buon anno, tanti tanti auguri di vero cuore.
Storie torna la prossima settimana, stessa ora, stessa frequenza. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana. A presto.